Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Oggi con l'aiuto di Dio, sempre con l'aiuto di Dio, riprendiamo il nostro studio sull'Epistola agli Efesini. Questa epistola che abbiamo già visto spiega molto della salvezza dal punto di vista di Dio e abbiamo bisogno di quello. Spiega quello che non potremmo mai sapere se non ci fosse rivelata qua. Ci parla della nostra condizione prima della salvezza e come eravamo morti nei nostri peccati, senza speranza, senza Cristo, senza le promesse e senza Dio. Ci parli di come Dio ci ha vivificati, ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo. Impariamo qualcosa di più dell'immensità dell'amore di Dio per noi, un amore così grande che serve in opera divina per farci comprenderlo. Impariamo della cura di Cristo per la Chiesa e come Egli dà uomini per curare la Chiesa e poi come usa il corpo, tutti i membri, per edificare se stessa nell'amore. Arrivando ai capitoli 5 e 6, iniziamo ad avere insegnamenti che riguardano, avendo ricevuto tutto questo, come vivere in questo cammino in attesa di Cristo. Attualmente ci troviamo nel capitolo 5 e nell'ultimo sermone qui abbiamo considerato che la Chiesa è la sposa di Cristo. La Chiesa è la sposa amata e curata. E il ruolo della sposa è di amare ed essere sottomessa al suo marito, a Cristo, completamente. Quindi, oggi vorremmo continuare in capitolo 5 e siamo arrivati al versetto 22, dove inizia un ruolo che parla prima alle mogli e ai mariti e poi ai padri e ai figli. Quindi parla della famiglia. E questo vogliamo iniziare a vedere oggi. Il matrimonio è una creazione meravigliosa da Dio, un vero dono di Dio. E come ogni dono prezioso, è da curare, secondo i comandamenti di Dio. Quindi, quello che vogliamo vedere in questi sermoni è come vivere il matrimonio e i rapporti in casa per godere le benedizioni di Dio. Se tu non vivi i tuoi rapporti secondo il piano di Dio, ma se vai per la carne, come vuoi fare tu, non conoscerai le benedizioni di Dio. Non c'è nessun modo che noi possiamo prendere le benedizioni di Dio. Devono essere date a noi da Dio. Usando il matrimonio come esempio, se tu non vivi il tuo matrimonio come Dio comanda, anziché essere fonte di gioia e benedizione, sarà un terribile peso. Quando invece cammini per fede, perché la parola chiave è quello, fidandoti che la via di Dio è quella giusta, allora conoscerai la benedizione di Dio nei tuoi rapporti. Questo vale in ognuno dei nostri rapporti. Allora, con quello voglio leggere Efesini 5, da 22 a 33. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Perciò, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcuna di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno, infatti, abbi mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. Poiché noi siamo membro del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e due saranno una sola carne. Questo mistero è grande. Ora io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ma ciascuno di voi, individualmente, così ami la propria moglie, come se stesso. E similmente la moglie rispetti il marito. Nel matrimonio perfetto, come creato da Dio, il marito è capo della famiglia e la moglie è sottomessa a lui. Come vedremo in avanti, come capo il marito ha il ruolo e la responsabilità di amare, curare e proteggere la moglie e di provvedere per lei e per eventuali figli. Il marito è chiamato a darsi completamente a curare e proteggere sua moglie. Il ruolo della moglie è di darsi completamente a completare il marito e a seguire la sua guida. Dio benedice grandemente la coppia che vive il loro matrimonio così. Il matrimonio, quindi, fu creato da Dio con questi ruoli ben definiti. Però, con l'introduzione del peccato nel mondo, come leggiamo in Genesi 3, tutto è cambiato. Il piano di Dio per il matrimonio non è stato cambiato. Però da quando l'uomo e la donna hanno scelto di peccare, di natura non seguono più il piano di Dio per il matrimonio. Cioè, il piano resta uguale. Il problema è che di natura non ci va più il piano. Se ricordate, dopo che la donna e l'uomo avevano scelto di peccare contro Dio, Dio annunciò la maledizione su di loro, ovvero annunciò la conseguenza del loro peccato. Leggo quello che Dio dichiara alla donna, perché oggi stiamo studiando la moglie, in Genesi 3. Notate che il fatto che lei ha scelto di peccare contro Dio la porta a peccare anche per quanto riguarda il suo ruolo in casa. Cioè proprio entra in lei questa natura di non accettare la via di Dio. Allora Dio dice alla donna, Genesi 3, io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze, con doglie partorerai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. E noi, avendo studiato questo brano, in Genesi 4, 7, Dio usa la stessa frase parlando a Caino, stai in guardia, tu devi dominare il peccato perché i suoi desideri sono rivolti verso di te. Cioè, questo, i suoi desideri si volgeranno verso il marito, vuol dire la moglie vorrà domare il marito, vorrà comandare il marito. La moglie non vorrà essere sottomessa, di natura, di peccato, vorrà lei comandare, e ci sono tanti modi di farlo, con muso, con silenzio, trascinando i piedi, ci sono mille modi. Non sempre la donna è più forte di dominare in modo verbale e fisico, ma il suo desiderio sarà quello. A causa del peccato nel suo cuore, senza un'opera di Dio, di natura la donna non trova piacere nell'essere sottomessa al marito, di natura, senza un'opera di Dio. Piuttosto ha la tendenza di voler domarlo in un modo o l'altro. E poi il marito, anziché voler di natura sacrificarsi per amare e curare teneramente la moglie, ha la tendenza di dominare su di lei in modo pesante. Questo è conseguenza del fatto del peccato nel cuore. Prima del peccato, il marito era capo senza dominare e la moglie era contenta di essere sottomessa a lui. E allora il matrimonio era perfetto e portava gloria a Dio e gioia alla coppia. Adesso, di natura, che Cristo cambia, né lui né lei vive secondo il piano perfetto di Dio. Ed è per questo che il matrimonio non è benedetto come Dio intendeva, quando si dà spazio alla carne. Quello che vogliamo fare nei prossimi sermoni è di considerare attentamente il ruolo che Dio ha stabilito, prima per la moglie e poi per il marito. Chi è in Cristo può vivere questi ruoli con gioia. Chi è in Cristo non sarà pesante vivere questo ruolo se stai guardando a Cristo, perché i suoi comandamenti non sono gravosi. E quando non stiamo guardando a Cristo, stiamo credendo alle menzogne che i ruoli qualsiasi di Cristo si sembrano pesanti. Ed è da predicarci. Questo è un inganno che ci sto credendo, quando un comandamento di Dio sembra gravoso. Quindi, Dio volendo, vogliamo vedere il ruolo della moglie per qualche sermone e poi del marito per qualche sermone. Visto che questo sermone parla alle mogli, vorrei fare un commento per voi donne che non siete mogli. Questo insegnamento è importante anche per voi. Prima, insegna il ruolo per la donna in generale. Non è che Dio intende che una donna sia una cosa da single, un'altra cosa da sposata, perché nel piano di Dio, non trovi nella Bibbia la donna indipendente. Si trova la donna curata, protetta da qualcuno. Si trova esempi dove non aveva nessuno, ma non era il piano di Dio. Come si trovano orfani che nessuno cura, che non è il piano di Dio. Nel piano di Dio la donna non va per conto suo per vari anni e poi si sposa e comanda se stessa. La donna è sempre sotto la protezione e la cura dell'uomo. Poi tante donne prima o poi si sposeranno, e non è che uno, quando il giorno del matrimonio, comincia a cercare di vivere così. E poi ogni donna avrà amiche sposate. E se una donna non capisce bene il ruolo di Dio, quando l'amica nella carne si lamenta, eccetera, l'amica, anche se non è sposata, che non capisce bene, darà consigli brutti per spingere più nel peccato. Quindi è importantissimo capire bene il ruolo in modo di glorificare, innalzare, onorare il matrimonio che Dio ha creato. Chiaramente per l'uomo è importante capire sia il ruolo del marito che la moglie, soprattutto quello del marito. Con quello c'è qui per noi tutti. Quindi focalizziamo ora sul ruolo della moglie, che è molto semplicemente di essere sottomessa al marito. Leggo ancora dal 22 a 24, che spiega in modo molto semplice e molto chiaro il ruolo della moglie. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Parimenti, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Faccio un parentesi. Abbiamo letto nell'ultimo, penultimo versetto del brano lungo: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. Implica che anche la moglie lascia i suoi genitori. Perché nel piano di Dio si sta in casa fino al matrimonio. Questo è il piano tipico di Dio, quindi non c'è questa fase di indipendenza. Qui, e anche in vari altri brani dove parla la moglie, la parola centrale è sottomissione o essere sottomessa. Dio comanda alla moglie di essere sottomessa a suo marito. Allora, affinché una moglie possa ubbidire a questo comandamento e gioire in questo ruolo, devi capire cosa intende Dio. Che cos'è la sottomissione? Cosa intende Dio? Come posso vivere questo in pratica? Purtroppo oggi spesso il concetto della sottomissione è tanto diverso da quello che Dio intende. Già in sé la sottomissione va contro la natura umana. E perciò non si accetta facilmente questo concetto. Però quando una donna si fida di Dio, anziché dalla sua carne, i suoi ragionamenti, e si sottomette veramente al suo marito, sarà grandemente benedetta. Perciò cerchiamo di capire cosa intende Dio quando comanda alla moglie di essere sottomessa al marito. Prima di tutto, pensiamo al concetto in sé della sottomissione. Essere sottomesso, come un figlio al suo padre, un dipendente al suo dottore, chiunque a chiunque altro, essere sottomesso ti limita o ti libera? Essere sottomesso ti limita o ti libera? Una persona sottomessa è una persona con una vita più soddisfacente o meno soddisfacente? Pensateci bene. La sottomissione ti limita o ti libera? Delle volte vediamo la sottomissione come se fosse una forma di schiavitù, ma lo è veramente? Un contadino che si sottomette alla legge di natura e aspetta finché il campo sia maturo prima di raccogliere è schiavo delle leggi della natura? È una cosa brutta? Un atleta che è sottomesso alle istruzioni del suo allenatore e poi durante la gara è sottomesso alle regole dello sport e poi vince, è schiavo? È limitato dalla sottomissione? O è liberato a vincere? Quando le mani e le dita di un pianista sono sottomessi al suo cervello e fanno esattamente quello che il cervello dice, producendo bella musica, è una cosa brutta o è una cosa bella? Se tu devi essere operata, vuoi una squadra di dottori e infermieri in sala operatorio in cui ognuno è sottomesso al ruolo che gli è stato assegnato? O vuoi una squadra composta da membri in cui ognuno fa quello che gli pare al momento? Vuoi la sottomissione, che tutti seguono regola? Il dottore dice al ferista, e lei dice, no, ti do invece questo. Cioè, cosa vuoi? Aumenta la pressione? No, lo abbasso. Cioè, vuoi una squadra dove c'è sottomissione a chi dirige? O vuoi una squadra dove ognuno fa per testa sua? In realtà, essere sottomesso a quello che Dio ha stabilito ti porta ad essere benedetto a lunga scadenza. Quindi, sottometterti al proprio ruolo che Dio ti ha dato nella vita non è una schiavitù. Piuttosto è avere la vera libertà e diventare quello per cui Dio ti ha creato. Nonostante che la sottomissione è la via per l'eccellenza, a causa del nostro peccato, a causa delle influenze del mondo, tendiamo a vedere la sottomissione come qualcosa di negativa. Quando una donna pensa alla sottomissione al marito, facilmente la vede come una cosa negativa da sopportare. Allora la vera battaglia sta nel capirlo correttamente. Non è una cosa negativa da sopportare. Questo è chiamare Dio bugiardo. Uffa, io devo essere sottomesso a mio marito. Uffa, io devo sacrificarmi per amare mia moglie come Cristo ama la Chiesa. Pensando che, uffa, io devo ubbidire i miei genitori. Pensando che i comandamenti di Dio siano gravosi. Ma è una menzogna quello. Se ci credo, allora sto male. Sto male se ubbidisco, sto male se non ubbidisco. Allora, prima cosa che vorrei fare, che prenderà la maggioranza del tempo rimasto oggi, è di considerare alcune cose che la sottomissione non è. Voglio capire quello che non è la sottomissione. Prima di tutto, la sottomissione non è solamente per la moglie. Tutti i credenti sono comandati ad essere sottomessi in vari ruoli e situazioni della vita. Per esempio, Dio ci comanda ad essere sottomessi gli uni agli altri. Comanda ai membri della Chiesa ad essere sottomessi ai responsabili. Comanda ai cittadini di essere, ad essere sottomessi al governo. Poi il marito è comandato a sacrificare i propri desideri per curare meglio la moglie, che anche questa è una forma di sottomissione, sottomettere i propri desideri e preferenze per curare teneramente la moglie. Leggo alcuni brani che parlano di queste sottomissioni. Romani 13:1, ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, poiché non c'è autorità se non da Dio. Efesini 5:21, sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Ebrei 13:17, ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle vostre anime. 1 Pietro 5:5, voi giovani siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi gli uni, tutti gli uni agli altri, e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Quindi, in questi e tanti altri brani, vediamo che la sottomissione non è solo per la moglie, e tutti gli altri non devono essere sottomessi. La sottomissione riguarda tutti. Seconda cosa da capire è che la sottomissione non è una forma di schiavitù. Ho già menzionato alcuni minuti fa l'agricoltore che è sottomesso alle leggi di Dio sulla natura che riguardano i suoi campi non è uno schiavo. Invece è un saggio agricoltore perché ha buoni raccolti, no? E vuole le benedizioni di Dio. Similmente, la moglie veramente sottomessa al suo marito, secondo il piano di Dio, non è una schiava, piuttosto è saggia, perché si fida di Dio e vuole godere le benedizioni di Dio che arrivano su chi cammina per fede in obbedienza. La vera schiavitù non è l'essere sottomessa. Cos'è la vera schiavitù? La Bibbia ne parla. La vera schiavitù è essere schiavo del peccato. La vera libertà sta nel fidarsi totalmente a Dio e ubbidirgli. Perciò quando la moglie si sottomette al marito, e lo fa perché si fida di Dio, sarà veramente libera. Sarà Dio a curarla. Sarà una donna veramente benedetta. La sottomissione perciò non è schiavitù. Nel terzo luogo, per una moglie di essere veramente sottomessa al marito, questo non vuol dire che la moglie non avrà nulla da dire nel matrimonio. Al contrario, può essere molto sottomessa, ma allo stesso tempo avere ottimi consigli per suo marito e anche per altri. Ci sono tanti esempi nella Bibbia che ci dimostrano quanto la moglie saggia ha da dire. Ve ne leggo due esempi. Proverbi 31, meraviglioso brano che parla della donna eccellente, la moglie fantastica, dice che apre la sua bocca con sapienza e sulla sua lingua c'è la legge della bontà. Quindi questa moglie eccellente, che visto che è eccellente vuol dire che è sottomessa, è una moglie che apre la sua bocca con sapienza, parla con sapienza. È un grande aiuto e beneficio per suo marito, perché lui da lei riceve ottimi consigli, ottimi pensieri, che lo aiuta tantissimo a guidare la famiglia. In Atti 18 leggiamo di una coppia che insieme aiutavano Apollo a conoscere meglio la verità di Dio. Egli, Apollo, cominciò a parlare francamente nella sinagoga, ma quando Aquila e Priscilla l'udirono, lo presero con loro e gli esposero più a fondo la via di Dio. Hanno spiegato, perché non capiva varie cose. Loro avevano ricevuto insegnamento da Paolo, capivano più di lui. Quindi, il fatto che una moglie è sottomessa non vuol dire che non ha niente da dire. Anzi, una moglie saggia, al punto di sapere il valore di essere sottomessa, avrà da dire. Sarà mansueta nel modo di dire. Non sarà una donna che si mette in alto per essere sentita da tutti. Sarà una donna mansueta. La Bibbia insegna che il ruolo della donna non è mai di essere forte nel parlare, però avrà tanto da dire. Per quarto, la vera sottomissione non vuol dire che la moglie è senza personalità o che non deve esprimere sua personalità. Vediamo anche questo in tanti esempi di donne di Dio nella Bibbia. Leggo di nuovo in Proverbi 31, se volete trovare, perché voglio leggere quasi 20 versetti, e notate questa donna, questa moglie virtuosa, e notate che ha tanta personalità, non è un piccolo robot che non pensa, non agisce, altro che, però è la donna che Dio innalza. E quanto diversa è questa donna che le donne che il mondo innalza, mette sempre in prima vista sulla copertina di riviste e in pubblicità, non è questa donna qui. Proverbi 31 dal 10. Chi troverà una donna forte e virtuosa? Il suo valore è di gran lunga superiore alle perle. Il cuore di suo marito confida in lei e avrà sempre dei guadagni. Ella gli fa del bene e non del male tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e lavora con piacere con le proprie mani. È una donna contenta. Ella è simile alle navi dei mercanti, fa venire il suo cibo da lontano, si alza quando è ancora notte per distribuire il cibo alla sua famiglia e dare ordine alle sue domestiche, sa gestire. Ella guarda un campo e l'acquista, col frutto delle sue mani pianta una vigna, questa donna pensa, si cinge di forza i lombi e irrobustisce le sue braccia, si rende conto che il suo commercio va bene e la sua lampada di notte non si spegne. Stende la sua mano alla conocchia e le sue palme impungono il fuso. Tende la sua mano al povero e porge le sue mani al bisognoso. Che cuore ha questa donna! Non teme la neve per la sua famiglia, perché tutti quelli di casa hanno doppie veste. Si fa delle coperte di arazzo e le sue vesti sono di lino finissimo di porpora. Suo marito è stimato alle porte quando si siede fra gli anziani del paese. Confeziona vesti di lino e le vende, rifornisce mercanti di cinture. Forza e onore sono il suo vestito e ride dei giorni a venire. Apre la sua bocca con sapienza e sulla sua lingua c'è la legge della bontà. Ella sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane di pigrizia. I suoi figli si levano e la proclamano beata. Anche il suo marito ne fa elogio, dicendo: molte figlie hanno compiuto grandi cose, ma tu le sorpassi tutte quante. Allora, questa donna non è una donna senza personalità che sta lì seguendo ordini senza pensare. Ha una grande capacità di pensare per conto suo, perché il suo marito si fida di lei e lei gestisce, e lui non deve preoccuparsi che lei fa un ottimo lavoro. Quindi una donna sottomessa non è un robot, è una donna con tante capacità che viene molto stimata dal suo marito e anche dai figli e sarà molto usata da Dio. Una quinta cosa che la sottomissione non è che non vuol dire che la moglie è inferiore in alcun modo al marito. La vera sottomissione non vuol dire inferiorità. Per esempio, molto chiaro, Luca, Gesù a 12 anni per la prima volta viene portato, da quando è stato circonciso, al Gerusalemme. E lui sta lì con la famiglia. E loro sono in gruppo e partono e presumono che siano con altri nel gruppo, comitato. E allora la sera, dove è Gesù? Dove è Gesù? Non c'è Gesù. Tornano a Gerusalemme e dopo 3 giorni lo trovano dove era, nel tempio, parlando con i religiosi. Erano questi uomini meravigliati della sua saggezza e vengono lì e: ma perché ci hai fatto questo? Ma non sapevi che doveva essere nella casa del padre? E poi dice, ed egli scese con loro, Giuseppe e Maria, tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Gesù fu sottomesso a Giuseppe e Maria, ma quindi era inferiore a loro? No, Assolutamente no. La sottomissione non c'entra niente con valore. È un ruolo. Non c'entra con importanza. Gesù, il figlio, essendo sulla terra, era sottomesso al padre, ma non è inferiore al padre, è uguale al padre. Però è un ruolo diverso. In Giovanni 5,30 leggiamo, Gesù parla, io non posso fare nulla da me stesso, giudico secondo ciò che odo e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. In 1 Corinzi 11 impariamo che Cristo è sotto Dio nel forma di Dio è il capo di Cristo. Voglio però che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo e il capo di Cristo è Dio. Quindi Cristo ha un ruolo diverso dal Padre, ma non è inferiore. È solo diverso il ruolo. Quindi, quando una moglie è veramente sottomessa al suo marito, questo non vuol dire che è inferiore al marito. È solo una questione di adempiere i ruoli che Dio ha stabilito per avere ordine e divisione di responsabilità nel matrimonio, come nella chiesa, come nella famiglia, come nella società, come al lavoro. Infatti l'ordine e la divisione di responsabilità è il piano di Dio in ogni campo. Vediamo questo nella Trinità stessa. Nella Trinità c'è ordine e diversità di ruoli. Vediamo questo nella chiesa. Vediamo questo nella famiglia. I figli devono essere sottomessi, ubbidienti ai genitori. I credenti devono essere ubbidienti, sottomessi agli anziani. Dobbiamo essere tutti sottomessi allo Stato. I dipendenti devono ubbidire i loro datori. Dio ha stabilito dei rapporti nella vita che costituisce, che stabilisce ordine e dove c'è sottomissione, ma non è una questione di superiorità, inferiorità. Ricordatevi, a proposito, che nella salvezza c'è un modo solo per essere salvato, ed è uguale per tutti, ed è per fede in Gesù Cristo. Ci sono vari ruoli per chi è in Cristo, ma non c'è superiorità o inferiorità, perché tutti sono salvati perché sono in Cristo. In Galati 3,28 leggiamo di questo, non c'è né giudeo né greco, non c'è schiavo né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Nel corpo di Cristo, per quanto riguarda come si arriva, primo Pietro dice, vi ho scritto la nostra fede comune. Judas dice quello anche. Cioè, fede comune, abbiamo la stessa fede, la salvezza, siamo tutti pari, salvati per grazia. Ma ci sono ruoli nel cammino. Allora, a questo punto abbiamo visto, senza vedere tutto, ma abbiamo iniziato a vedere che il ruolo per la moglie è di essere sottomessa al suo marito. Abbiamo visto che la sottomissione non è schiavitù, è la vera libertà. Abbiamo considerato alcune delle cose che la vera sottomissione non è. Abbiamo visto che la vera sottomissione non è solo per le mogli. Tutti siamo chiamati ad essere sottomessi. Non vuol dire essere una schiava. La sottomissione, secondo Dio, ti libera dal tuo peccato. Non vuol dire che la donna deve sempre tacere, anzi avrà saggezza da condividere. Non vuol dire essere senza personalità. Al contrario, la donna che veramente si fida di Dio per essere sottomessa sarà una gran donna. Non vuol dire che la moglie sia inferiore al marito. È solo una questione di ruoli diversi. Quindi la sottomissione non è una cosa negativa. Ed è importante non solo sapere quello con la testa, ma ricordare quello. Infatti quando, in qualunque ruolo della vita in cui Dio ci chiama ad essere sottomessi, la sottomissione ci sembra negativa, vuol dire che stiamo vedendo le cose in modo storto. Se mi sembra negativa essere sottomesso al mio dottore, se mi sembra negativo dover subire una legge a me ingiusta, se mi sembra ingiusto dover sottomettermi agli anziani, se a un figlio sembra non giusto dover ubbidire ai genitori. Sto vedendo io chi lo vede negativo in modo storto, non secondo verità, non capendo la saggezza perfetta di Dio. Perché la sottomissione secondo Dio è sempre qualcosa di molto positiva, che porta le benedizioni di Dio. E perciò, quando la moglie è sottomessa al suo marito, se lo fa in modo giusto, è un passo di fede, si sta fidando di Dio. Come quando un marito sottomette i suoi desideri peccaminosi per amare e curare la moglie e fidarsi di Dio. Allora, abbiamo visto principalmente alcune cose che la sottomissione non è, ma non ci aiuta a camminare in modo sottomesso. Quindi, Dio volendo, nel prossimo sermone vogliamo vedere quello che è la sottomissione, di cuore e in pratica. Lo scopo è di aiutare nell'ambito del matrimonio ogni moglie, nell'ambito della vita ogni persona, a godere le benedizioni di Dio, soprattutto nel matrimonio. Quanto è importante il matrimonio? È importantissimo. Cioè, non c'è il rapporto che influisce la condizione di persona quanto il matrimonio. Perché un figlio cresce e poi va via per conto suo, e se vive una vita normale avrà tanti più anni fuori casa che quello che vive in casa. Lavoro non è per tutta la vita e non è 24 ore. Chiesa è importantissimo, ma non è tutti i giorni che stiamo con altri credenti. Invece il matrimonio è per la vita, ed è tutti i giorni. Quindi capire e fidarmi di Dio sui ruoli che Lui ha dato nel matrimonio cambia, trasforma la vita, o in bene o in male. Se rifiuto, in male. Se credo e per fede mi affido di Dio, in bene. Ora vorrei chiedere a ciascuno: stai camminando per fede? Stai camminando per fede? Ti stai sottomettendo a Dio in ogni ruolo? Tu sai cosa Dio vuole da te in tanti campi. Ti stai sottomettendo alla volontà di Dio, o stai ignorando che sia la volontà perché non ti va e stai cercando di ragionare qualcos'altro? Una domanda importante. Stai mettendo a morte ciò che in te è terreno? La ribellione di non accettare, come se fosse gravoso, il comandamento di Dio? Come stai vedendo il comandamento di Dio? Se stai vedendo pesante, stai credendo una menzogna. Vieni proprio dal maligno. Non è da credere quello, perché non è vero. I comandamenti di Dio non sono gravosi, sono i passi che mi fanno attraversare il fiume per arrivare dalla parte migliore. E quando mi fa male, vuol dire che sto ascoltando la carne che mi sta mentendo. Quindi, sottomissione non è qualcosa che riguarda solo le mogli e solo il matrimonio, riguarda la vita. E quando noi mettiamo a morte, quando noi rendiamo sottomessi i nostri ragionamenti falsi, sottomessi a Cristo, e vediamo che, Signore, questo è buono, è giusto, cominceremo a godere la gioia di Dio. Tu credi di cuore che la via di Dio, la via in cui bisogna dire no alla carne e sì allo Spirito di Dio, tu credi che questa via sia la via buona e giusta? O stai vedendo la via di Dio come pesante? Se vediamo la sottomissione in qualunque ruolo della vita come qualcosa di pesante e difficile, allora stiamo vedendo la menzogna come se fosse verità. Quanto è importante ravvederci da questo e cominciare a avere i pensieri secondo la verità di Dio. Quindi prego che possiamo tenere bene in mente quello che la sottomissione non è, e che possiamo ricordare che la via del Signore è la via giusta, che porta alla gioia della salvezza. Infatti la mia viva preghiera è che possiamo vedere che in ogni campo della vita un cammino di fede, fidandoci di Dio, e perciò un cammino in ubbidienza a quello che Dio dice. Lui dice questo, mi fido, lo faccio. Ma perché? Perché io mi fido perché Dio dice di fare così. Mi porterà la benedizione di Dio e la gioia di Dio nel mio cuore. Alle mogli dico, prego che ogni moglie in questo sermone e nel prossimo vedrà la saggezza di Dio nel suo piano per la moglie, per vivere nella libertà che Dio ha dato a ogni moglie di camminare rispecchiando Cristo nel ruolo che Dio ha stabilito, perché Dio è un buon padre per tutti coloro che lo temono e che credono in Gesù Cristo. Camminiamo per fede. Sottomettiamoci a Dio in ogni campo della vita e conosceremo le sue benedizioni. Preghiamo. Padre, certamente stiamo arrivando a parlare specificamente ad ogni moglie, presente o futura, però la sottomissione riguarda tutti noi, perché siamo tutti chiamati ad essere sottomessi a te per primo e agli uni gli altri, allo Stato, agli anziani, ai datori di lavoro. Padre, ci sono tanti ruoli dove siamo chiamati ad essere sottomessi, ma la carne vede la sottomissione come una cosa negativa, che chiaramente è una menzogna. Tu hai stabilito le tue leggi naturali e spirituali, ed è chiaro che sottometterci alle leggi naturali ci porta del bene, come il contadino che segue le leggi naturali e così ha una buona raccolta. Però a volte non vediamo la stessa verità quando si tratta di leggi spirituali. Aiutaci ad umilmente capire che la tua via è l'unica via benedetta. Aiutaci a valutare e combattere pensieri falsi. Facci vedere la benedizione di fidarci di te, sottomettendoci ai tuoi comandamenti santi e buoni e vedendoli come buoni e non gravosi. Benedisce il nostro cammino camminando così e benedisce ogni matrimonio. Ti prego che nelle prossime settimane possiamo vedere molto di più il ruolo della moglie e del marito, e poi eventualmente in avanti dopo poi i figli e i genitori, per avere famiglie benedette. Questo ti chiedo, Padre, per la tua gloria e per il nostro vero bene, nel nome di Gesù Cristo. Amen.